Siamo arrivati al capitolo 17 degli Atti degli Apostoli. Se siamo capaci, leggeremo anche il 18. Siamo durante il secondo viaggio missionario di San Paolo. Non è la prima tappa che vediamo, perché San Paolo, dopo aver rivisitato le comunità evangelizzate nel primo viaggio nell'Asia Minore e aver attraversato alcune regioni, è passato in Macedonia, nella città di Filippi, dove abbiamo visto nel capitolo 16 un po' della sua predicazione e qualche episodio, tra cui anche il suo imprigionamento e la sua liberazione. Da Filippi se ne va invitato dai capi della città. Iniziamo allora il capitolo 17, inizia qui. Percorrendo la strada che passa per Anfipoli e Apollonia, giunsero a Tessalonica. Quindi fa un po' di viaggio senza fermarsi in queste altre città, dove i giudei avevano una sinagoga. Noi abbiamo visto che fin qui, ma anche da qui in avanti, San Paolo, quando arriva in una città, va nella sinagoga. Lì c'è il primo annuncio, più facile, perché Gesù è atteso dagli ebrei. Dopo, questa attesa passa anche ai pagani, ma con i pagani non sa come cominciare il discorso, forse, San Paolo. Vedremo. Allora a Tessalonica c'è una sinagoga, quindi si ferma in questa città. Secondo il suo solito, Paolo si recò presso di loro e per tre sabati discusse con loro a partire dalle scritture, mostrando e sostenendo che il Cristo doveva patire e risorgere da morte, e che quel Gesù che io vi annuncio, questo è il Cristo. Ecco, quindi la predicazione è la predicazione della morte e risurrezione di Gesù, partendo dalle scritture. Voi avete notato che anche leggendo i Vangeli, soprattutto nei brani della passione, morte e risurrezione di Gesù, c'è spesso la parola secondo le scritture, come è scritto nel Salmo tale, come, perché per gli ebrei è importantissimo, altrimenti persone che muoiono, e che muoiono anche in croce, ce n'erano altre. Ma uno che muore compiendo le scritture è l'unico, e quindi quel Gesù che io vi annuncio, questo è il Cristo, è proprio il consacrato di Dio. Cristo vuol dire questo, cioè il Messia, colui che è atteso da secoli. Alcuni di loro si lasciarono convincere e aderirono a Paolo e a Sila. Ricordiamo che Sila è quello che è partito con Paolo da Antiochia. Come pure un buon numero di greci timorati di Dio, greci simpatizzanti degli ebrei o che erano diventati ebrei di fede, e non poche donne tra le più in vista. Anche questo è sottolineato, la presenza delle donne, come nel Vangelo San Luca ha sottolineato la presenza delle donne al seguito di Gesù, e l'importanza anche della loro presenza, sia della loro presenza durante i viaggi, sia della loro presenza durante la passione e dopo la risurrezione. San Luca è quello che ha sottolineato maggiormente questa presenza, quindi anche qui vedremo, non solo qui, ma anche più avanti. San Luca è attento a dirci anche la presenza delle donne. In ambiente ebraico la presenza delle donne non direbbe molto, ma in ambiente romano, in ambiente pagano, ed è per quelli che San Luca scrive, anche le donne forse sono considerate un po' di più che non nell'ambiente orientale. Ma i giudei, mossi da invidia, si ripete quello che era successo a Iconio e a Listri. Fecero leva su alcuni facinorosi di piazza e provocarono un tumulto nella città. La stessa cosa che era successa a Antiochia di Pisidia e a Iconio e a Listri nel primo viaggio. Adesso, nel secondo viaggio, si ripete. Si presentarono alla casa di Giasone, dove abitavano, e li cercavano per tradurli davanti all'assemblea popolare. Non trovandoli, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai politarchi, ai capi della città, gridando: quelli che hanno messo a suo quadro tutta la terra, eccoli ora qua, eccoli ora anche qua. E Giasone li accoglie a casa sua. Mi pare che questo Giasone era il capo della sinagoga, se non mi sbaglio. Non trovandoli, no, già letto, scusate, tutti costoro agiscono contro le leggi di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. Di per sé, San Paolo non, o i primi cristiani, non usavano tanto questo titolo di re per Gesù, proprio per evitare probabilmente queste storie poi che succedevano. Ma annunciando Gesù come il Cristo, gli ebrei sapevano che il Cristo era colui che doveva instaurare il regno in Israele. Quindi, anche se non usano il termine, quelli che lo ascoltano capiscono che annunciano il re che deve venire, discendente di David. E allora, quando c'è da accusarli davanti ai pagani, li accusano della cosa peggiore, perché dire che c'è un altro re mentre regnava un imperatore, mi pare, o Tiberio, no, dopo Tiberio, chi è svenuto, o Caligola, o dopo di lui, comunque io non mi ricordo più i nomi degli imperatori di Roma, perché addirittura da Augusto Cesare l'imperatore aveva preso per sé il titolo divino, proprio per affermare la propria autorità assoluta, si faceva chiamare Dio e si faceva adorare come Dio e faceva costruire in giro per le città il tempio ad Augusto, che è Dio. Quindi dire che c'è un altro re, Gesù, è proprio una dei delitti più gravi. Con tali clamori accettarono la folla e i politarchi. Politarchi è il nome dei capi, archi, poli è la città, capi della città. Essi si fecero dare la cauzione da Giasone e dagli altri e li rilasciarono. Si sono fatti pagare e così via. In gran fretta, stavolta hanno imparato i cristiani dopo le esperienze precedenti, in gran fretta, la notte stessa, i fratelli fecero partire Paolo e Sila per Berea, un'altra città più in giù nella Grecia, più a sud. Costoro, appena vi giunsero, si recarono nella sinagoga dei giudei. Questo era normale. Questi erano più aperti di quelli di Tessalonica e accolsero la parola con ottime disposizioni. Ogni giorno interrogavano le scritture per vedere se le cose stessero veramente così. Ogni giorno, quindi, non solo al sabato, sono proprio più attenti questi ebrei di Berea. Molti di loro credettero, e non pochi anche tra i greci, donne di elevata condizione e un certo numero di uomini. Anche qui è ricordata la presenza delle donne. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che anche in Berea era stata annunciata da Paolo la parola di Dio, vennero anche là per eccitare e sommuovere le folle, come avevano fatto quelli di Iconio che sono andati a Listra per mettere sottosopra la città contro Paolo e Barnaba, qui contro Paolo e Sila. Subito allora i fratelli fecero partire Paolo in direzione del mare. Prima che succeda qualcosa lo fanno scappare. Sila e Timoteo invece rimasero. Quelli che conducevano Paolo lo portarono fino ad Atene. Ma poi sapremo dalla prima lettera ai Tessalonicesi che anche Timoteo lo ha accompagnato e poi è tornato indietro per aiutare Sila a continuare l'evangelizzazione di Berea. Lo portarono fino ad Atene via mare questa volta. Poi se ne ritornarono con l'ordine per Sila e Timoteo di raggiungerlo al più presto. San Paolo non voleva rimanere da solo, ma l'annuncio del Vangelo va fatto sempre in comunione, in comunità, come Gesù aveva detto. Li mandò a due, come è detto nel Vangelo di Gesù, che li mandò a due a due. Mentre Paolo li aspettava in Atene, Paolo non perde tempo. Atene, una capitale culturale molto importante. Il suo animo si infiammava di sdegno, vedendo come la città era piena di idoli. Era una città pagana, era normale. Intanto discuteva nella sinagoga con i giudei e con i timorati di Dio. E anche nel mercato, a ogni ora del giorno, con quelli che vi capitavano. Prima di tutto cerca anche qui ad Atene la sinagoga, ma poi gli avanza tempo, cosa fare? Nella piazza del mercato, in tutte le città, c'era il foro, o l'agorà in greco, che era la piazza dove si teneva il mercato, come anche oggi in molte città, cioè questo, e dove passa molta gente. Anche alcuni dei filosofi epicurei e stoici si misero a parlare con lui. Chi sono questi personaggi? A Atene ce n'erano molti filosofi, cioè persone che occupano il loro tempo pensando ai problemi dell'esistenza, del perché, come mai, cosa ci fa l'uomo al mondo, come ci si deve quindi orientare, eccetera. L'epicureismo, cosa insegnava, e lo stoicismo, queste due correnti filosofiche. Tutte e due rifiutavano l'esistenza di un Dio personale, come oggi le filosofie che vengono dall'India. Non esiste un Dio che ti può parlare e con cui tu puoi parlare. Casomai è un... E poi tutte e due professavano un umanesimo, per forza, e razionalismo. Gli epicurei concludevano così: vivere alla giornata, carpe diem in latino, cioè mangia, bevi, vai a spasso. Questa era la conclusione della filosofia epicurea. Gli stoici tiravano un'altra conclusione: bisogna dominare se stessi fino ad annullare se stessi, o come insegnano le filosofie che vengono dall'India oggi, almeno alcune. Altre, che sono passate nell'America, concludono anche così: mangia, bevi e vai a spasso. Quindi non è cambiato di molto il mondo, insomma, epicurei e stoici si misero a parlare con lui. Alcuni dicevano: che cosa intende dire questo seminatore di chiacchiere o ciarlatano? In greco la parola adoperata sarebbe così: raccoglitore di semi. Potrebbe voler dire uccello, tipo cornacchia, o un altro nome del genere. Altri poi, sentendo che predicava Gesù e la risurrezione, cosa vuol dire? Predicava Gesù e la risurrezione, cosa capivano? Dicevano: sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché la risurrezione la prendevano come un nome di una dea, Anastasis, come se fosse il nome di un'altra dea che si chiama così, risurrezione. Gesù e la risurrezione. Così lo presero e lo portarono all'Areopago. A curiosità, li mette in ascolto di Paolo. Lo portano all'Areopago, una collina a sud dell'Agorà, cioè di questa piazza, una collinetta probabilmente dove c'era qualche ambiente all'aperto, come c'era in tutte le città. Come vediamo a Efeso, oltre al teatro c'è anche l'Odeon, cioè un piccolo teatrino, un semicerchio dove ci si può mettere per ascoltare uno che parla. Dicendo: possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu insegni? Infatti le cose che tu dici ci suonano strane. Vogliamo dunque sapere di che si tratta. Ecco, la curiosità si fa protagonista. Tutti gli ateniesi, infatti, aggiunge San Luca, e gli stranieri residenti ad Atene non trovavano miglior passatempo che quello di riferire o di ascoltare le ultime novità. Anche qui, insomma, non è una grande novità, anche questa, insomma. Tanta gente vive ancora in questo modo. Allora Paolo, ritto in mezzo all'Areopago, disse. Ecco il discorso di Paolo. È il primo discorso e l'unico che San Luca ci riferisse, che San Paolo abbia rivolto ai pagani. Direttamente ai pagani, dove non ci sono ebrei presenti con i quali si possa far riferimento diretto alle sacre scritture. Con questa gente Paolo si rende conto che non può far riferimento alle scritture. Che cosa deve far riferimento per essere capito e perché la sua parola venga accolta? Non è facile, non aveva esperienza. Vediamo allora come se la cava San Paolo in questo ambiente nuovo per lui. Anzitutto vediamo che cerca elementi di contatto con le loro convinzioni religiose o con le loro convinzioni filosofiche. Cerca dei punti di contatto per poter poi passare a quello che sarebbe suonato nuovo agli orecchi degli ascoltatori. Cerca elementi di contatto con i loro filosofi e con i loro poeti, da quello che lui ricordava della sua educazione avuta a Tarso, probabilmente, o raccolta qua e là girando per i vari paesi, le varie città. Quindi cerca ciò che unisce anzitutto per, in vista di poter proporre Gesù. Non soltanto cercare ciò che unisce così per dire, beh, in qualcosa siamo uniti e ci accontentiamo, no? Cerca ciò che unisce per poter proporre Gesù, perché è lui il Salvatore, è l'unico Salvatore. Altrimenti è venuto per niente. Che noi oggi, quando diciamo dobbiamo cercare ciò che unisce, certo, ma perché dobbiamo cercare ciò che unisce? Per andare d'accordo un pochino? Per non cavarci i capelli per qualche ora? Per poter annunciare Gesù, che è l'unico Salvatore nostro, è l'unico Salvatore anche dei nostri interlocutori. Vediamo Paolo. Ateniesi, sotto ogni punto di vista io vi trovo sommamente religiosi. Difatti aveva visto tante divinità, cioè tante statue di divinità, quindi molto religiosi, credono molto agli dèi. Infatti, passando e osservando i vostri monumenti sacri, ho trovato anche un altare su cui stava scritto al Dio ignoto. San Paolo prende lo spunto giusto, il Dio ignoto. Questi pagani, pur avendo tanti dei, sanno che probabilmente ce n'è anche uno che loro non lo conoscono. E se gli si fa dispiacere in qualche modo, come si fa a saperlo? È meglio ingraziarsi anche lui, anche se non lo conosciamo, non sappiamo come si chiama. L'altare al Dio ignoto. Orbene, quello che voi venerate senza conoscerlo, io vengo ad annunciarlo a voi. San Paolo si accorge che nessun'altra divinità pagana può essere in qualche modo lontana immagine del vero Dio. Allora prende quello che loro non lo conoscono per niente, vi dico io, voi non lo conoscete questo Dio che io annuncio, è proprio Lui che voi volevate adorare, adesso io vi dico chi è. Il Dio che ha fatto il mondo, creatore, e tutto ciò che in esso si trova, creatore di tutto. Egli è Signore del cielo e della terra, e non abita in templi fabbricati dagli uomini. Supera di gran lunga le capacità dell'uomo di costringerlo in qualche posto. Né riceve servizi dalle mani di un uomo, come se avesse bisogno di qualcuno, come le altre divinità che conoscevano i greci. Essendo Lui che dà a tutti vita, respiro e ogni cosa. Egli da un solo ceppo ha fatto discendere tutte le stirpi degli uomini. Questo va d'accordo con la Bibbia, la creazione di Adamo e da lì tutti i popoli della terra. Va d'accordo anche con le credenze, le filosofie degli stoici. l'unità del genere umano. E le ha fatte abitare su tutta la faccia della terra, fissando a ciascuno i tempi stabiliti e i confini della loro dimora, perché cercassero Dio. Quindi Dio può essere cercato e trovato dagli uomini perché cercassero Dio. Quindi Dio è personale, qui va contro le credenze degli epicurei, degli stoici che lo stanno ascoltando. E come a tastoni si sforzassero di trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi, non è lontano. Gli uomini lo cercano a tentoni. In lui, infatti, viviamo, ci muoviamo e siamo, esistiamo. In lui. Qui San Paolo fa riferimento alla filosofia di Platone, secondo cui le cose principali sono la vita, il movimento e l'essere. In lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti. Cosa hanno detto alcuni dei poeti? Di lui, infatti, noi siamo anche stirpe. Questo l'ha detto Arato, poeta, nel suo libro, nella sua opera I Fenomeni, nel III secolo avanti Cristo. E anche una cosa simile Epimenide nel VI secolo avanti Cristo. E Cleante. Di lui infatti noi siamo anche stirpe. E questo in qualche modo va d'accordo anche con l'annuncio biblico. Noi siamo creati da Dio, ma anche figli di Dio. Immagine e somiglianza, dice Genesi. E San Giovanni va più in là. Siamo chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Quindi trova in queste affermazioni dei poeti pagani qualcosa di vero di lui. Noi siamo anche stirpe, dicono questi poeti pagani. Essendo dunque noi della stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a oro o ad argento o a pietra. Se noi siamo stirpe, cioè figli di Dio, noi che siamo capaci di muoverci e di esistere e di pensare e di parlare, non siamo stirpe di statue. Deve essere un vivente se noi siamo stirpe di Dio. Non dobbiamo pensare che la divinità sia simile a oro, argento, a pietra. Noi non siamo né di oro, né di argento, né di pietra, che porti l'impronta dell'arte o dell'immaginazione dell'uomo. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, questa frase è piuttosto dura per i filosofi che Paolo ha davanti. Vuol dire che finora essi sono stati nell'ignoranza. Se hanno creduto a dei di questo tipo, a divinità così terra-terra, così materiali. Passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio fa sapere agli uomini, in che modo? Attraverso di lui che sta parlando, che tutti e dappertutto si convertano, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale sta per giudicare il mondo con giustizia. A Paolo annuncia subito anche l'avvenire, il giudizio di Dio. Quindi bisogna essere pronti a convertirsi. In che modo giudicherà il mondo? Come facciamo a sapere i criteri di giudizio di Dio? Per mezzo di un uomo che egli ha designato. Come si fa a sapere che è designato da Dio? Accreditandolo di fronte a tutti. In che modo? Con risuscitarlo da morte. Ecco come San Paolo arriva a parlare di Gesù a questi ateniesi, ai filosofi, a tutti quelli che lo ascoltavano. Lo scopo del discorso di Paolo è chiaramente l'annuncio di Gesù. Non può annunciarlo come Messia perché per loro non hanno, questa parola non ha significato. Non lo aspettavano i pagani. Quindi lo annuncia come colui che verrà a giudicare a nome di quel Dio che non conoscono, ma che in qualche modo vogliono adorare. Quindi l'adorazione vera di Dio dove finisce? Finisce nella conversione a Gesù, perché è Lui accreditato da Dio per giudicare il mondo, per giudicare gli uomini. E quindi bisogna convertirsi, cambiare il modo di pensare. C'è un uomo accreditato da Dio. Con la sua parola giudicherà il mondo. Quindi noi dovremmo adeguarci alla parola di quest'uomo che è risuscitato da morte. San Paolo non avrebbe terminato qui il suo discorso, ma i suoi ascoltatori lo fanno terminare qui. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo canzonarono. Altri dicevano, su questo argomento ti sentiremo ancora un'altra volta. Quindi è una curiosità che può aspettare. Non è più così interessante. Così Paolo se ne uscì di mezzo a loro. Il suo discorso non è stato ascoltato del tutto, non è stato preso sul serio. Ma alcuni uomini aderirono a lui e abbracciarono la fede. E la parola di Dio non cade mai completamente nel vuoto, completamente infruttuosa. Alcuni aderirono e abbracciarono la fede. E San Luca si preoccupa di dirci almeno il nome di almeno due: Dionigi l'Areopagita, probabilmente uno che aveva degli incarichi in quell'ambiente per chiamarsi così, Dionigi l'Areopagita, una donna di nome Damaris, per fare il nome vuol dire che era una donna piuttosto di elevata condizione, e altri con loro. Quindi una piccola comunità nasce anche qui, nonostante che l'ambiente intellettuale di Atene ufficialmente rifiuti completamente l'annuncio evangelico. Così è concluso questo episodio. Ci sono però dei bei spunti dentro questo episodio e dentro questo discorso di San Paolo, degli spunti che sono serviti certamente ai missionari lungo i secoli e che servono ancora anche a noi per metterci in dialogo, si dice così oggi, con il mondo moderno, con il mondo dei non credenti, un mondo che la Bibbia non la conosce, o se dice di conoscerla, la conosce molto superficialmente. E quindi bisogna trovare dei punti di contatto per poter far di tutto per annunciare Gesù. E anche noi dovremmo, noi o chi di noi ha questa occasione di parlare con la gente di oggi, deve però avere di mira una cosa essenziale, fondamentale, altrimenti diventa tutto inutile: l'annuncio di Gesù, della sua morte, della sua risurrezione, perché lui è sempre lui soltanto il salvatore dell'uomo. Più avanti nelle sue lettere San Paolo dirà a quelli di Corinto che in mezzo a loro lui è arrivato non con discorsi di sapienza umana, ma semplicemente annunciando la croce, anche se questa è scandalo sia per i giudei e pazzia per i pagani. Si vede che da questa lezione, da questo discorso, nel quale San Paolo ha cercato di tener conto di tutta la sapienza umana che aveva davanti a sé, epicurei, stoici, filosofi vari, ha capito che non vale la pena. Bisogna annunciare la morte e la risurrezione di Gesù, anche se viene presa come scandalo o come pazzia. Tanto chi non vuole ascoltare non ascolta, neanche se usi linguaggio di sapienza umana. Dopo di ciò Paolo partì da Atene e venne a Corinto, ecco un'altra città, una città nata da poco, da pochi anni, era stata fondata, mi sembra, in onore di Augusto, quindi aveva pochi decenni di vita, ed era sull'istmo, in modo che era una città che aveva due porti, uno sull'Ionio, sull'Adriatico, e l'altro sull'Egeo. Una città doppiamente portuale, quindi come tutte le città portuali era una città di malavita, e quindi c'era città grossa, diventata grossa, ma è piena di schiavi, è piena di mercanti e quindi piena di, come si chiamano quelli, scaricatori di porto, eccetera. Quindi, come sono anche oggi le città portuali, città dove c'è molta corruzione in tutti i sensi. Venne in questa città, dove trovò un giudeo, fa subito amicizia con un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, una regione sul Mar Nero, però non veniva da lì, veniva dall'Italia, appena giunto dall'Italia con sua moglie Priscilla, perché Claudio, ecco chi era imperatore, aveva ordinato che tutti i giudei se ne andassero da Roma. Quindi quest'Aquila con sua moglie Priscilla, giudei, probabilmente che già avevano avuto l'annuncio della fede, venivano da Roma, profughi, scappati. Paolo si recò da essi e, poiché era dello stesso mestiere, rimase ad alloggiare presso di loro e lavorava. Che mestiere? Fabbricanti di tende. E mi pare che erano le tende di capra, col pelo di capra, che erano tende particolari. Ogni sabato poi parlava nella sinagoga. Ecco, anche qui a Corinto continua le sue abitudini come sempre, e cercava di persuadere i giudei e i greci che andavano alla sinagoga. Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, da Berea era l'ultima città dove saranno fermati, Paolo si diede tutto alla predicazione. Si vede che gli hanno portato degli aiuti, per cui adesso non serve più che lavora per mantenersi. Paolo si diede tutto alla predicazione, attestando ai giudei che Gesù era il Cristo. Ecco, sempre l'argomento centrale della predicazione di Paolo coi giudei era questo, chiaramente, è Gesù che lui, da cui lui è stato conquistato, e quindi è lui che li annuncia, è lui la salvezza. Qui siamo circa nell'anno 50, perché l'editto di Claudio che mandava via i giudei da Roma è di quell'anno, 49-50. Quindi siamo in questo periodo, 20 anni dopo la morte di Gesù. Che ascolto trova San Paolo a Corinto, nella sinagoga, dai giudei? Ma resistendo essi e lanciando bestemmie, egli scosse la polvere dalle vesti dicendo loro: il vostro sangue cadrà sul vostro capo, io non ne ho colpa. Qui a Corinto i giudei sono poco accoglienti, non sono come quelli di Berea, né come gli altri che ha incontrato finora. Qui proprio lo rifiutano in maniera violenta fin dall'inizio, tanto che egli addirittura scuote non i sandali ma le vesti, come dire: neanche la polvere che c'è nella vostra sinagoga non voglio portarmi dietro, non sono responsabile di quel che vi capiterà, il vostro sangue sul vostro capo. Da questo momento andrò dai pagani. Ecco, Paolo capisce che questo è il tempo di cominciare l'annuncio diretto ai pagani, anche quelli che non erano simpatizzanti degli ebrei. E di là si trasferì presso un certo Tizio Giusto, che onorava Dio, la cui casa era contigua alla sinagoga. Ha fatto pochi passi, quindi. Vicino alla sinagoga abitava questo tale. Anzi, Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore con tutta la sua casa. E molti dei corinzi che avevano ascoltato Paolo credevano e si facevano battezzare. Quindi nasce una bella comunità anche in questa città. Tanto che il Signore una notte disse in visione a Paolo: non temere, ma continua a parlare e non tacere. Non lasciarti fermare dalle bestemmie dei giudei, perché io sono con te. Ripete a Paolo la parola del Vangelo: io sono con voi tutti i giorni. E nessuno metterà le mani su di te per farti del male, poiché c'è per me un popolo numeroso in questa città. La città in cui meno penseresti, la città più corrotta di tutta la Grecia e forse di tutto l'Oriente, c'è per me un popolo numeroso in questa città. Quindi Paolo è incoraggiato da questa visione e rimase per 1 anno e 6 mesi. Da nessun'altra parte era rimasto così tanto tempo, in nessun'altra comunità. Qui, siccome il popolo è numeroso, il Signore glielo garantisce, Che cosa fa in quest'anno e mezzo? Insegnando in mezzo ad essi la parola di Dio. Quindi ha modo di continuare il suo annuncio e svilupparlo. Il Signore gli ha promesso che nessuno ti farà del male, però non vuol dire che non ci siano nemici anche qui. Mentre Gallione era proconsole della Caia, che era proprio in quegli anni lì, 50-51, i giudei si mossero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui induce la gente a onorare Dio in modo contrario alla legge». Quale legge? La legge ebraica o la legge romana? Non lo dicono. Tanto che Gallione pensa questione di leggi ebraiche. Paolo stava per aprire bocca, per difendersi. Ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un'azione malvagia, o giudei, vi ascolterei pazientemente, come giusto. Ma se si tratta di questioni di dottrina e di nomi e della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste cose». Gallione pensa che sia una questione all'interno del mondo ebraico. Non ha capito che è qualcosa di nuovo e non si presentava come qualcosa di nuovo, perché Paolo anzitutto anche lui si presentava sempre nelle sinagoghe. Quindi questione tra ebrei, pensa Gallione, e la legge, la religione ebraica aveva diritto d'esistenza all'interno dell'impero romano. Una nuova religione non avrebbe avuto diritto d'esistenza. Se il cristianesimo si fosse presentato come qualcosa di nuovo, allora avrebbe potuto essere punito da Gallione. Ma siccome lui lo vede una questione all'interno dell'ebraismo, risponde così: «Non voglio essere giudice di queste cose», e li mandò via dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Ma Gallione non se ne preoccupava affatto, che si arrangia. Paolo, dopo essersi fermato ancora molti giorni, vedete, lui non lo hanno percosso, hanno preso il capo della sinagoga che era diventato credente. Prese congedo dai fratelli e salpò per la Siria. Cosa c'era in Siria? C'era Antiochia, la città da cui era partito. Pensa, dopo qualche anno di assenza, è ora che mi ripresento nella mia comunità di origine, quella che mi ha mandato, avendo con sé Priscilla e Aquila. Anche loro, anche questi sposi, partono con lui. A Cencre, una città a sud di Atene, si era fatto tagliare i capelli perché aveva fatto un voto. Gli ebrei usavano fare dei voti, in genere duravano un mese, durante quel tempo non si facevano tagliare i capelli, tra il resto, una delle pratiche di questi voti. E anche San Paolo, da buon ebreo, anche non crede che sia tutto proibito, tutte le buone usanze, portarle anche nella fede in Gesù. Giunsero a Efeso, quindi hanno attraversato il mar Egeo per arrivare a Efeso, dove c'era il porto e la città più grossa di tutta l'Asia Minore. E qui vi li lasciò. Priscilla e Aquila rimangono a Efeso. Paolo, entrato nella sinagoga, incominciò a discutere con i giudei. Essi gli chiesero di prolungare il suo soggiorno, ma egli non acconsentì. Si vede che ormai era stanco e voleva tornare davvero nella sua comunità. Tuttavia, prendendo congedo, disse: «Ritornerò di nuovo tra voi se Dio lo vorrà». È bello che dica «se Dio lo vorrà», come insegna San Giacomo nella sua lettera. Non dite «farò questo, farò quello», ma «se Dio vuole, farò questo». «Se Dio vuole, farò quello». E partì da Efeso, quindi si è fermato pochissimo qui. Sbarcato a Cesarea, il porto della Palestina, salì a salutare la Chiesa. Cosa vuol dire? Salì a salutare la Chiesa. Salire vuol dire sempre andare a Gerusalemme. È a Gerusalemme che si sale. Anche senza dirlo, si capisce. Salì a salutare la Chiesa, cioè la comunità dei credenti in Gesù, dove forse c'era ancora qualche apostolo, probabilmente Giacomo. Quindi discese ad Antiochia. Quindi prima di andare, invece che andare direttamente ad Antiochia, ci va, ma passando per Gerusalemme, dove incontra ancora la prima chiesa, la più importante di tutte. Vi rimase un certo tempo ad Antiochia, e anche qui San Luca non accontenta, come tante altre volte, la nostra curiosità. Un certo tempo. Altre volte dice molti giorni, non molti giorni, ma restiamo lì, la nostra curiosità rimane. Poi partì. E qui inizia subito il terzo viaggio missionario, percorrendo successivamente le regioni della Galazia e della Frigia e confermando nella fede tutti i discepoli. Il suo terzo viaggio lo comincia come il secondo. Prima va a trovare quelli che sono già credenti, sono già fedeli, per confermarli, per vedere come stanno, aveva detto, partendo per il secondo viaggio. Ecco, il terzo viaggio lo vedremo la prossima nostra tappa, la prossima volta. Noi ci fermiamo qui, dopo aver camminato con San Paolo, viaggiato con lui per terra e per mare, in queste varie tappe, da Filippi a Tessalonica, poi Berea, Atene, Corinto, Efeso, Gerusalemme, Antiochia. Questo è, per grossi capi, per sommi capi, il viaggio. Le parti, i momenti che ci sembrano più significativi e importanti sono quello che è avvenuto ad Atene, l'incontro col mondo pagano, e quello che è avvenuto a Corinto, la comunità cristiana tra le più grosse e tra le quali Paolo ha impegnato il maggior tempo e quindi maggiori energie. Ecco, dentro queste tappe cerchiamo di rivedere anche qualcosa delle nostre tappe di crescita e di maturazione della nostra vita cristiana. Sia lodato Gesù Cristo.